Tino Buazzelli legge La noia nel 937 di Vitaliano Brancati.
Chi non conosce la noia che si stabilì in Italia nel 1937 manca di una grave esperienza che forse non potrà avere più mai, nemmeno nei suoi discendenti, perché è difficile che si ripetano nel mondo quelle singolari condizioni. Non che tutti in Italia si annoiassero, o almeno credessero di annoiarsi. La maggior parte anzi credeva il contrario, di star bene, addirittura di essere felice. I giovani, nati dopo il 15, non ricordavano una società diversa dalla propria. I vecchi, avviliti perché vinti, erano creduti soltanto quando non credevano più ai loro ideali, sicché essi dovevano mentire per acquistarsi la reputazione di veritieri. Le donne poi, le casalinghe contente che i loro mariti non fossero distratti dalla politica, le corrotte che i loro amanti non fossero indeboliti dal pensiero o resi freddi dagli ideali, aiutavano in tutti i modi a tenere in piedi l'inganno. Sì, erano felici. Come non erano felici? Chi è quel pazzo che sostiene che non siamo felici? Per Dio, che bei tempi, tempi meravigliosi. I giornali, profittando di tanta ingenuità, buttavano a domandare: perché siete contenti di vivere nella vostra epoca? E i lettori su a rispondere con un sacco di ragioni. Eppure, sarebbe bastato che dal mezzo di un giardino popolato di persone che si ritenevano felici rompesse una risata dei vecchi tempi, una di quelle risate squillanti, energiche, di autentica e personale gioia, perché tutti trasalissero di stupore, di invidia e infine di vergogna, come una colta di suonatori stonati alla pura arcata di un Paganini. La noia era grande. Non si poteva sfuggire alla brutalità senza annoiarsi mortalmente. La vita dell'uomo onesto e naturalmente appartato e solitario mandava di notte e di giorno il sottile stridio di un vecchio legno intarlato. E proprio in quel periodo capitò a Caltanissetta e alloggiò nell'unico albergo riscaldato della cittadina un uomo di appena 30 anni chiamato Domenico Vannantò. Era alto, magro, il viso affilato e pallido, sarebbe stato perfino tagliente se una luce ancora più pallida, piovendogli dagli occhi, non ne avesse estenuato gli zigomi e il mento e sostituito la durezza con la stanchezza. Quando camminava teneva sempre una mano sul dorso, una mano che si serrava e apriva di continuo, ciascun dito lottando con gli altri, specie il pollice che, dopo essersi cacciato fra l'indice e il medio, fra il medio e l'anulare, fra questo e il migliolo, soccombeva nella stretta dei suoi vicini e nemici. Solo chi gli andava dietro e osservava attentamente quella mano poteva vantarsi di conoscere la qualità più delicata e repressa di Vannantò, i nervi e l'inquietudine, perché nel resto della persona egli era ineccepibile. Chi gli sedeva accanto o di fronte si ingannava profondamente sull'indole di lui, al punto che persone colleriche, smaniose o irruenti, ma in sostanza poco sensibili, si riconobbero spesso il diritto di invidiarlo. Beato lei che non ha nervi. Nel 37, come abbiamo detto, Vannantò, tornando da Roma, ove aveva perduto la prova scritta di un concorso per esservi arrivato con un giorno di ritardo, si fermò a Caltanissetta all'albergo Mazzoni. Vi si fermò col proposito di passarvi una giornata, ma sulla fine di febbraio erano già 20 giorni che gli appariva al tocco in punto nella sala da pranzo dell'albergo, facendo tacere la vasta tavola a cui sedevano i giudici del tribunale, il presidente e il pubblico ministero. Tacevano, ma per un minuto, e subito riprendevano a tuonare come se rigettassero tutta l'eloquenza avvocatesca che erano stati costretti a ingoiare la mattina. Assordati dalle proprie parole, accecati dai propri argomenti, essi non prestavano più attenzione ad alcuno, e Domenico Vannantò, che poco prima, sentendosi guardato da tanti occhi, aveva stabilito di lasciare subito Caltanissetta, tornava sulla sua risoluzione e stabiliva di rimanere ancora un giorno. Vannantò, se fosse vissuto nel 700, sarebbe stato un pensatore, e avremmo letto di lui un qualche articolo nella vecchia enciclopedia. Se fosse vissuto nell'Ottocento sarebbe stato un poeta e avrebbe combattuto per l'indipendenza greca. Vivendo in Italia, nell'epoca in cui gli era toccato di vivere, e avendo 30 anni nel 37, faceva l'unica cosa nobile che potesse fare un uomo come lui. Si annoiava. Ma come, si dirà? Un rimedio alla noia si trova sempre, perché non lavorava. Il lavoro a quei tempi si riduceva a un compito da eseguire. Vannantò aveva ripugnanza. perché non meditava. Nella fanciullezza e nell'adolescenza aveva molto meditato e l'aria del suo viso era stata quella di un ragazzo a cui dolesse fortemente il capo. Il pensiero della morte lo aveva estasiato fino a togliergli il respiro come un vento piacevole, ma che troppo crescesse di rapidità e violenza. I suoi mattini più felici erano stati quando si svegliava dall'aver sognato che uno sforzo fortissimo, quasi sanguinoso, della memoria gli aveva riportato un ricordo dell'aldilà, di prima della nascita, ricordo che di nuovo s'era perduto, ma della cui dolcezza gli rimaneva una lacrima fredda all'orlo dell'occhio. Una testa di lupo, premendo dall'esterno il vetro della finestra, non gli avrebbe dato il batticuore che gli dava in quello stesso vetro un cielo stellato. Rimasto solo in un giardino, dopo essersi guardato attorno come chi si accinge a rovistare i cassetti in casa d'altri, si inginocchiava davanti a un cespuglio, vi immergeva la mano, il braccio e si dava a frugare e tastare in tutta fretta, sperando di premere per caso in qualche ramo o sassolino il tasto segreto dell'universo, per il quale si spalancasse la porta del mistero e gli angeli vi apparissero gloriosamente. Poi, a scuola, le prime notizie scientifiche sul moto di rotazione terrestre le aveva prese tanto sul tragico da guastarsi il piacere di vedere sorgere e tramontare il sole come gli altri uomini sogliono vederlo comunemente. E di un tramonto egli vide non più l'apparenza, ma la realtà vertiginosa. Il lato occidentale della Terra si avventava sul sole, lo copriva, lo nascondeva. Il lato orientale, invece, precipitava, lasciando scoperto un cielo bruno, poi nero, e tutto l'orizzonte si rovesciava come un gran piatto dalla parte della tenebra. Ma alla fine questi pensieri e sogni e sensazioni gli si aggrovigliarono in tal modo che gli disse «Basta, non sono più un bambino, sono un uomo». E pagò caramente l'aver meditato sul mistero dell'universo da bambino, perché gli rimase il sospetto che il meditare su quell'argomento fosse proprio cosa da bambini, per nulla degna di un adulto. E le donne? Perché non si dava alle donne, diamine? Donne ce n'erano, donne non ne mancavano. S'era dato alle donne, come no, e con grande piacere le prime volte. Quando riuscì nel suo intento con la signora Gallerati, gettò un urlo che fu sentito in tutto quanto il caseggiato. Ma se il piacere gli piacque moltissimo, le donne finirono ad irritarlo. Le ragazze riflettevano più di ogni altra creatura al mondo la sinistra luce dei tempi. Frasi sportive o sciocche, modi barbari e indifferenti s'erano impadroniti di quei corpi delicati. Vanantò perdette le staffe, egli non riusciva a sopportare uno sguardo maschile o stupido in due occhi di fattura quasi divina, né una manata cameratesca da una mano perfetta. La bellezza, carica com'era di stupidità, gli divenne odiosa e gli prese una cattiva strada, cominciando a trovare voluttuoso il dare sfogo a uno strano sentimento di vendetta e di abiezione, e fuggendo il più possibile dalla gioventù e dalla bellezza, andò a nascondere il suo piccolo urlo supplichevole in seno ad alcune donne di cui ci risparmieremo di ritrarre le sembianze e in ogni caso di rivelare l'età. Ma questo non durò che 3 anni. La castità più gelida venne a coprirlo dalla testa ai piedi come un sudario.
Avete ascoltato
La noia nel 937 di Vitaliano Brancati.